E ora vediamo la questione di Maria Santissima, della Madre degli Angeli, perché della Madre degli Angeli. Allora, in ogni dimostrazione, soprattutto quando facciamo le istruzioni della dottrina cristiana, cattolica, quando uno fa un'affermazione deve anche dimostrarlo. E per quanto riguarda questo nostro campo, la dimostrazione avviene attraverso la Sacra Scrittura, la tradizione, il Magistero e anche l'intelletto. Va bene, quindi noi ci abbiamo affermato questo, vediamo, cioè un palato dice che. Però io che dico questo, lo dico perché ci sono anche delle prove. E così anche voi, quando dovete anche, ma come fai a dimostrarlo? E io lo dimostro, sia con la Sacra Scrittura, sia con la tradizione, con il Magistero. Perché Dio, ecco, si è rivelato, no? Si rivela. Quindi c'è la scrittura, la tradizione, poi c'è la Chiesa che insegna, perché poi il dato rivelato il Signore l'ha affidato alla Chiesa del Magistero, no? Con il Papa, i Vescovi, e anche tutta la Chiesa, i quattro misti. Poi abbiamo anche l'intelletto, che anche delle verità, per noi possono essere anche difficili a capire, però che non dipendono da noi, ma dipende perché è un mistero superiore alla nostra intelligenza, cioè il mistero della Trinità, come si fa a spiegare, però Dio ce l'ha rivelato. Però con la ragione posso fare delle similitudini, eccetera. Questo poi vedremo anche. Allora vediamo ora della Madonna, Madre degli Angeli, per quanto riguarda la Sacra Scrittura. Allora c'è un brano della Sacra Scrittura che è riferimento, purtroppo abbiamo visto, se non c'eravate alcuni di voi, che per quanto riguarda la predestinazione di Maria ad essere la Madre di Dio, la Madre di Gesù, Dio l'aveva preordinato prima della creazione di tutte le cose. Quindi questo perché non è, Dio non è preso come noi, cioè, vabbè. Però per analogia possiamo dire, io prima di fare una cosa, di attuarla, la penso, no? E poi là, però Dio l'ha fatta dall'eternità, cioè noi mentre abbiamo un inizio, Dio è stato, è sempre stato, però poi ha creato il mondo come un atto d'amore, no? Per far partecipare anche altre creature a noi, ha creato il mondo pensando soprattutto che tutte queste creature del mondo fossero finalizzate a Gesù e alla mamma. Quindi è stato un solo decreto che Dio ha fatto, che ha unito sia la Madonna con Gesù. Di tutte le cose che noi vediamo, quelle visibili e invisibili, sono state create in vista di Gesù e per mezzo di Lui, insieme poi alla Madonna. E qui c'è anche il fatto degli angeli. Vediamo, leggiamo un po'. Questo è il testo. Colossesi, San Paolo, Colossesi 1:13-20. Qui c'è una semplice interrogativa qua. Allora, San Paolo dice: egli ci ha tratti dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del Figlio dell'amor suo, in cui abbiamo la redenzione mediante il sangue di lui, la remissione dei peccati, il quale è immagine dell'invisibile Dio, Gesù, primogenito di tutte le creature, poiché in lui sono state fatte tutte le cose, nei cieli e in terra, le visibili e gli invisibili, sia i troni, cioè gli angeli che stanno in cielo, no? Divisi in categorie, trono, dominazioni, principati, le potestà, tutto per lui a riflesso di lui furono creati, ed egli avanti a tutte le cose per lui sussistono, quindi anche quello che esistono sussiste. Gesù è il capo del corpo che è la Chiesa, il principio, il primogenito dei morti, onde abbia il primato di ogni cosa, poiché fu beneplacito del Padre che lui abitasse ogni pienezza. Sentite qui, poi questo è importante, che per lui fossero riconciliate tutte le cose con il suo sangue della croce, quelle della terra e quelle del cielo. Quindi tutto è stato creato per Gesù, in vista di lui, tutto sussiste, e anche la redenzione di Cristo, quindi là potenziamo anche la Madonna che è stata unita a Gesù, è stata fatta anche per le cose invisibili, quindi anche per gli angeli. Quindi qua c'era questo proprio, anche se qualche teologo, per esempio, c'è un po' la differenza con alcuni teologi, soprattutto domenicani, tomisti, no? Dico che l'incarnazione del Verbo si è fatta perché l'uomo ha peccato, no? Quindi se non ci fosse stato il peccato, Gesù non si sarebbe incarnato. Mentre secondo proprio questo, come abbiamo sentito, no? Dio ha preordinato tutto dall'eternità, quindi anche se non ci fosse stato il peccato, Gesù si sarebbe incarnato dal tempo di Maria. C'è stato il peccato, Dio già veramente l'aveva previsto, e quindi aveva previsto anche che con l'incarnazione ci sarebbe stato anche il prezzo da pagare, cioè ovviamente Gesù avrebbe poi sborsato, si può dire, no? Il prezzo del nostro riscatto versando il suo sangue, il preziosissimo sangue. Quindi è stata poi una venuta redentiva. Se non ci fosse stato il peccato sarebbe venuto, però con la sua venuta Gesù ha sofferto ed è morto per noi, ridonandoci la grazia che abbiamo perduto, e gli aprendo le porte del paradiso che erano state chiuse. Quindi gli angeli, essendo anche loro creature, e quindi secondo la tesi che il Verbo di Dio si è incarnato, anche se non ci fosse stato il peccato, conseguentemente Gesù e la Madonna hanno procurato agli angeli la grazia soprannaturale e poi anche la gloria eterna. Quindi realmente noi possiamo dire che la Madonna è madre degli angeli. Poi c'è anche la conferma di questo, che della redenzione universale, no? C'è anche del primato di Cristo, con il Magistero, con Pio XI, con l'enciclica Quas Primas, che parla della legalità di Cristo. Quindi vedete, Sacra Scrittura e il Magistero. Poi c'è la tradizione, cioè ovviamente noi in metà di fede abbiamo non solo quella cosa scritta, no? Dobbiamo avere la Bibbia, ma anche questo ci è stato rivelato oralmente, perché Gesù non sapeva che non ha scritto niente, cioè, quello che ha detto può essere raccolto, però anche quello è parola di Dio, è tradizione. E questa tradizione che poi si è sviluppata nei secoli, è ancora viva, che poi sono sviluppate anche attraverso i padri della Chiesa, anche attraverso il Magistero. Ecco, ci sono quella tradizione, molte testimonianze, vediamo, sono veramente tante, però vediamo un po', però sono tutte belle, si fa anche per capire che hanno detto questi padri della Chiesa, questi scrittori, dottori della Chiesa, eccetera. Quindi sia il riferimento alla Madonna, che era anche madre non solo delle creature visibili, ma anche degli angeli, madre delle altre, no?
Prima sofferenza. Dopo, se si può fare qualche domanda, perché
alla fine.
Appunto, alla fine.
Allora, se perdiamo il filo, mi
parlo. Sì, sì, no, però se si può dopo.
Alla fine.
Magari,
grazie. Allora, Seu Epifanio, autore antichissimo, scrive: la Madonna è mediatrice del cielo e della terra, poiché naturalmente gli unì. Poi Sant'Anastasio, salvo, salve mediatrice tutte le cose che sono sotto il cielo. Gregorio Palamas afferma risolutamente che la Vergine Santissima e mediatrice degli uomini e degli angeli, perché per mezzo di essa, sentite, tutti hanno ricevuto la grazia e la gloria. Questa poi durante un discorso sulla Dormizione di Maria, poi anche un altro Teofilo Miceno stesso. Poi anche quando si parla di Gesù come capo di tutto, no? Il corpo mistico, che tutti dipendiamo da lui, quindi indirettamente si parla anche della Madonna. Quando parliamo di Gesù, dobbiamo fare pensare sempre a Maria. Il pastore di Hermas afferma che soltanto per mezzo di Cristo gli angeli e gli uomini entrarono nel regno di Dio. Ignazio Martire, nessuno è di sia i sopraceresti, sia la gloria degli angeli, i principi visibili e invisibili, se non credono sia il nostro Gesù Cristo, saranno anch'essi giudicati. Sant'Ippolito Martire, per questo il Signore tutti si è fatto uomo, affinché con la carne redimesse il genere umano e col mistero della sua incorporazione stabilisse i santi ordini celesti delle sostanze intellettuali, della quale opera in lui la redenzione di tutti. Poi sono ancora altri un po'. Sant'Ilario, dell'opera Preterimitate, afferma che uno è l'ovile e uno è il pastore Cristo, sia degli angeli che degli uomini, perché anche agli angeli in cielo Cristo ha dato gaudi eterni. San Gregorio Nazianzeno afferma che da Cristo è derivata la salvezza sia al mondo visibile, noi gli uomini, che al mondo invisibile, gli angeli. San Cirillo d'Alessandria insegna specialmente in tempo informale che gli angeli, quello dice proprio espressamente, hanno ricevuto la loro grazia santificata in Cristo, per mezzo di esso è stata inserita ogni fruttificazione spirituale sia negli angeli che noi stessi. Insegna che la croce del Salvatore purgò, purificò non soltanto le cose che sono in terra, ma anche quelle che sono in cielo. Sant'Agostino asserisce che non solo gli uomini, ma anche gli angeli costituiscono in qualche modo il corpo di Cristo. Insegna che anche insegna anche che il diavolo non è rimasto nella verità perché non è rimasto con Cristo, nostro Padre, risuscitato Gesù. Poi se la gente greca mette sulle labbra degli angeli questo canto, per mezzo di essa Maria ci sono stati i beni della salute, cioè parla proprio gli angeli, se la gente greca, per mezzo di Maria abbiamo ricevuto i beni di salvezza. San Ildefonso afferma che gli angeli e gli uomini formano solo corpo, la Chiesa, corpo di Cristo, il quale gli angeli per la salvezza e gli uomini per la redenzione. Poi San Bernardo, grande San Bernardo, insegna che il medesimo Cristo è salvatore degli angeli, dell'uomo fin dall'incarnazione, dell'angelo fin dal principio delle creature. Dice inoltre che chi rialza l'uomo caduto gli dà l'angelo che gli impiega la forza di non cadere. L'uno e l'altro furono ugualmente redenti, salvando quello l'uomo e conservando questo l'angelo, mentre diede la grazia a non cadere, però sempre in vista dell'incarnazione. Ci sono anche altri, però non abbiamo perso. Ora anche l'intelletto, qua bisogna un po' ragionare, però vediamo un po' se no, un po' semplice. In relazione all'intelletto, no? Che per tre motivi. Il primo per l'armonia del piano divino, perché nel piano divino c'è unità e armonia, no? E quindi abbiamo detto che Gesù e la Madonna sono la causa finale, cioè sono la ragione di tutte le cose create. Quindi, conseguentemente, anche agli angeli sono state concesse tutte quelle grazie, sempre per mezzo di Gesù e di Maria, che sono grazie di ordine soprannaturale, specialmente la grazia e poi quella della gloria. Quindi proprio il piano di Dio, no? Che abbiamo detto all'inizio. Poi c'è l'unità dell'ordine soprannaturale. E quindi qui è necessario ammettere che la grazia concessa all'uomo innocente e agli angeli fu meditata da Cristo come semplice mediatore universale, proprio perché l'ha unito alle due parti, no? Mentre la grazia concessa al nuovo peccatore, dopo il peccato di Adamo, venne meditata a Cristo come mediatore della riconciliazione, ossia come redentore, in quanto ha unito le parti dissidenti di uomo che si sono allontanati da lui col peccato. Quindi poi ogni grazia che viene data quindi alle creature, no? Proprio da Gesù, sia quelle dopo il peccato di degli uomini e sia per gli angeli che poi rimanessero in grazia. Poi ci sono le condizioni del mediatore, cioè la Madonna, lei è mediatrice, no? Tra Dio e l'umanità, quindi anche tra gli angeli, proprio perché diciamo, è la creatura più vicina a Dio e anche come dignità, e anche più vicina agli angeli come creatura, perché appunto è un essere creato, e quindi lei è stata mediatrice, possiamo dire, anche tra Dio e gli angeli. qua vediamo questa immagine, questo affresco che troviamo nella Basilica di Assisi, di Santa Maria degli Angeli. C'è anche quella chiesetta, inglobare una grande basilica, questo all'interno, no? La cruciola. E uno dei santuari più famosi, più belli, dove appunto la Madonna viene venerata, no? Come la Madonna degli Angeli, Santa Maria degli Angeli, no? Quindi ci sono anche i titoli. Poi questo veramente è antichissimo questo luogo. Questo luogo sacro, pensate che risale al 352, quando ci furono quattro eremiti che vennero dalla Palestina in Italia, chiesero al Papa Liborio il permesso di stabilirsi presso Assisi, dove poi costruì una chiesetta che la dedicavano alla Madonna. Poi nel VI secolo questa chiesa fu affidata ai padri benedettini, che poi costruirono un monastero. Ecco che poi San Benedetto che cosa fece? Aggiunse a questo monastero un'altra porzione di terreno, il terreno già esistente, qui il nome di Porziuncola, cioè piccola parte, no? Quindi si chiama anche Porziuncola, perché è stato aggiunto questo terreno a quello già esistente. E siccome in questa chiesa ci furono molte apparizioni di angeli, fu chiamata Santa Maria degli Angeli. E quindi anche poi quando nel XII secolo fu soppresso il monastero dei Benedettini, era continua, era ancora, cioè c'era questa, ancora questo, questa venerazione, era molto visitata. Allora poi secondo la tradizione la mamma di San Francesco si recava spesso alla Porziuncola per pregare la Madonna, per ottenere la grazia di un figlio. Poi dopo molti anni di matrimoni fecondi, poi la Pita Bartolini, che poi è un grande santo San Francesco, no? Pensate che poi San Francesco in questa chiesetta iniziò la vita religiosa, rinunciando ad ogni cosa per dedicarsi completamente al Signore, quindi con la preghiera penitenza. Poi lì nacque l'ordine francescano, anche le Clarisse, quindi la Chiara, anche il terzo ordine francescano. Quindi veramente da lì si è sviluppato tutto l'ordine. Poi San Francesco è morto. E sappiamo che poi San Francesco raccomandò ai frati che questo luogo santo non l'abbandonate mai, infatti ci sono ancora i frati, no, proprio perché è un luogo santo. E poi è famosa anche, qua ci colleghiamo con la festa del 2 agosto, no? Perciò dico, anche questa istruzione si può aiutare a celebrare anche questa festa. Vedete? E San Francesco una volta trovandosi in questa chiesetta a pregare ebbe l'apparizione non solo degli angeli ma di Gesù e della Madonna, e poi loro siccome era accanto le uova, se cosa vuoi che facciamo per te, e lui chiese appunto la salvezza delle anime, e chiese chi viene in questa chiesetta ecco possa essere fatto, diciamo potrebbe avere appunto chiedere la grazia di avere indulgenza e perdono dei peccati. Gesù e la Madonna erano contenti, però dice mandate al Papa per avere l'approvazione, stava poi lì vicino e poi infatti poi il Papa si ricordava Paolo IX e raccontò la visione ed ebbe la conferma, cioè vedete tutte quelle persone che il 2 agosto questo lì visitato, no? Poi con la confessione della comunione avrebbero ricevuto indulgenza plenaria. E poi con il passare dei secoli è stata estesa non solo a questa chiesetta, ma a tutte le chiese francescane e anche le chiese parrocchiali. Quindi vedete, anche noi, per esempio, già dall'inizio, da mezzogiorno del primo agosto, per tutto il 2 agosto, facendo la visita a una chiesa francescana o parrocchiale, ovviamente poi con le due disposizioni, con la confessione, con la comunione fatta anche 8 giorni o prima o dopo la visita, si può ottenere l'indulgenza plenaria. È un dono grande. Santa Gesù, quando lo comunicò alla gente, tutto contento, dice che poi lo sta tutti in paradiso. Cioè, quello è il nostro fine. E quindi vedete, c'è, poi sono un tipo della Santa Regina, noi chiamiamo Madonna Regina degli Angeli, quindi vedete anche il culto ci dà la conferma che la Madonna è realmente la madre degli angeli, la regina degli angeli, quindi possiamo invocarla così, anche questo ci conforta. Nel senso che oltre ad essere noi una grande famiglia con persone visibili, ecco, la Chiesa, abbiamo questa famiglia anche di creature invisibili che ci aiutano, ci proteggono. Quindi dobbiamo cercare anche di coltivare questa devozione agli angeli, anche custodi agli angeli in generale. Poi Dio piacendo vedremo quella parte che forse è un po' più semplice, cioè ovviamente vedremo la Madonna appunto come madre nostra, madre degli angeli, madre nostra, e poi dopo vedremo poi i privilegi della Madonna, quindi sarà la redentrice, la mediatrice, questo lo faremo ogni mese, diciamo. E ora